Bentornati a tutti amici del College Football, 19esima puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla, in compagnia anche questa sera, ritorniamo a ranghi completi di Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg, bentornato.
Ciao, grazie, scusate per l'assenza questa settimana qua, comunque dai, tra varie cene e impegni, però non potevo mancare per la puntata più importante dell'anno.
Anche perché ovviamente i tuoi Bucks hanno vinto, altrimenti sappiamo che avessero perso dopo anche le tue dichiarazioni di settimana scorsa in cui non volevi assolutamente fare il maniavantista.
Mi sono esposto.
Esatto, ti sei un po' esposto. Invece ti è andata bene, quindi sei qua con noi. E un saluto anche a Francesco Fele, che c'è anche lui, per parlare dei suoi Crimson Tide. Ciao Fra.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E siamo quindi al completo per parlare di college football, anche se probabilmente il college football non è l'argomento all'ordine del giorno in America, ma lo diventerà lunedì, lo tornerà ad essere lunedì, insomma poi nel weekend ci sono anche i playoff, iniziano anche i playoff NFL, ma poi lunedì è il grande giorno della finale del college football e quindi tornerà a prendere piede questo argomento e a coprire anche gli altri argomenti meno felici di questi giorni, soprattutto di mercoledì sera. E ripartiamo quindi con quanto accaduto in questa settimana, da quando ci eravamo lasciati, ovvero il 31, con le partite del 31, dell'ultimo dell'anno, che sono iniziate proprio con una bellissima Tulsa Mississippi State, all'insegna dell'amore fraterno e del clima natalizio. Si sono date battaglia sul campo, è stata anche una bella partita, e poi si sono date battaglia soprattutto alla fine della partita. Già in realtà c'erano stati degli screzi a inizio gara con i giocatori di Tulsa che avevano accerchiato i ragazzi di Miss State durante il riscaldamento, e ciò non è passato inosservato, diciamo, i ragazzi di coach Leach a fine partita, quando appunto al termine di una gara che hanno vinto non hanno aspettato per tornargliele a quelli di Tulsa, si è scatenato un parapiglia, c'è stata una rissa davvero epica, e avremmo anche preferito evitarla, però sono quelle scene che resteranno sicuramente nella storia di questa particolare stagione. E poi con il calcio rotante di Malik Heath alla fine del linebacker numero 4 di Mississippi State, che verrà sicuramente sanzionato, adesso non sappiamo ancora l'entità della sanzione, però davvero una scena non super costruttiva per concludere il 2020. Non è stata l'unica partita del 31, ce ne sono state altre, non sono state neanche la seconda, in realtà è stata memorabile, è stata l'Arizona Bowl tra Ball State e San Jose State, vinto, stravinto da Ball State, che quindi ha così chiuso la striscia di vittorie di San Jose State, che non riesce a chiudere neanche lei da imbattuta questa stagione, e alla fine non ce la farà nessuno a chiudere da imbattuto questa stagione, a parte una delle due che è arrivata in finale, quindi se vogliamo è la finale giusta alla fine di questa stagione così, così strana. L'ultima partita del 31 dicembre è stata il Liberty Bowl tra West Virginia e Army, altra partita se vogliamo particolare, ovviamente perché vedere Army in un bowl è sempre particolare, e perché comunque questa Army se lo meritava di essere in un bowl, lo aveva richiesto, è riuscita a giocarselo anche bene, e però è riuscita a giocarselo di culo alla fine, perché solo per un problema Covid all'interno di Tennessee, che ha dovuto dare forfait per questo bowl, una Tennessee che ha vinto 3 partite in tutto l'anno ed era stata messa davanti ad Army, e appunto era stata scelta prima di Army per partecipare a un bowl. Alla fine Army comunque ha partecipato, ha giocato una gran partita, ma ha perso contro West Virginia 24-21. E gli ultimi bowl, esclusi i New Year's Six di cui parleremo tra poco, sono stati il Citrus Bowl, giocato il primo di gennaio tra Northwestern e Auburn, partita che ci aspettavamo molto più combattuta di quello che in realtà è stata, e Northwestern ha così chiuso la brutta stagione di Auburn battendo i Tigers 35-19, gran partita del quarterback Peyton Ramsey, gran partita come al solito della difesa di Northwestern, e vittoria super meritata. La partita invece, il 2 di gennaio, sono giocate altre due partite, oltre ai due New Year's Six di cui parliamo tra poco, che sono state Kentucky NC State, vinta da Kentucky 23-21, e Indiana Ole Miss, altra partita molto particolare, molto interessante, vinta da Ole Miss 26-20, e Ole Miss che ha giocato come al solito molto bene, col Chiffone che è riuscito a portare il suo attacco a segnare in realtà comunque tanto, visto la difesa di Indiana che aveva concesso molto poco questa stagione, e con sempre un play calling particolare, ha giocato quasi tutta la partita con in campo entrambi i quarterback, quindi Corral e Plumlee, con Plumlee praticamente ad agire da wide receiver, e quasi sempre da wide receiver, ogni tanto da running back, ogni tanto da quarterback. Davvero sarà divertente vederlo anche l'anno prossimo all'opera con questi due ragazzi. Indiana dall'altra parte prova non brillantissima, soprattutto dell'attacco, che ha fatto sembrare la difesa di Ole Miss una difesa, cosa che durante tutto l'anno non era sembrata essere. Detto tutto ciò, arriviamo invece appunto ai New Year's Six, che sono state tutte partite più o meno interessanti, ma sicuramente qualche motivo di interesse ogni partita lo ha avuto. La prima, probabilmente la più interessante, quella anche più combattuta di tutti i New Year's Six, è stata quella tra Georgia e Cincinnati, giocata il primo di gennaio, è stata la prima partita dell'anno, di questo anno 2021, giocata tra Georgia e Cincinnati appunto, e quindi Oleg, non posso che venire da te per il commento di questa gara vinta dai tuoi Bulldogs al photo finish 24-21, ma di fatto 22-21. Poi c'è stata la safety finale che ha portato questo risultato ad essere leggermente più rotondo, ma in realtà è proprio vinta proprio di poco.
Sì, diciamo che è stato, diciamo, forse il New Year's Six più combattuto, più interessante, perché Cincinnati è arrivato a questo bowl volendo dimostrare appunto che la squadra, cioè, può starci tra queste big, può giocarsela con contro queste big. Infatti hanno partito proprio a mille, hanno chiuso all'intervallo con un bel vantaggio. Io pensavo che la partita ha preso, sai, la sua destinazione finale, Cincinnati vincerà. Ricordiamo comunque Georgia aveva 11 giocatori fuori tra infortuni e specialmente tra i vari opt-out, tra i titolari, un po' come sappiamo ha fatto anche Florida, altri ragazzi che si sono dichiarati per il draft e hanno saltato questi ball, che ne parleremo magari, ma sta perdendo sempre più in importanza. Peccato, perché è una cosa storica per il college football, i bowl, specialmente i New Year's Six Bowl. Comunque sì, anche JT Daniels è stato impeccabile per il primo tempo, poi va bene, nei spogliatoi secondo me Kirby Smart ha fatto un po'
si è fatto sentire
in tavola, si è fatto sentire ovviamente, sì. Nel secondo tempo abbiamo visto praticamente solo Georgia, è stata un'altra squadra anche in difesa, molto più pressioni al QB Reader, che comunque ha fatto molto bene secondo me, ha rimontato grazie, secondo me, proprio grazie alla pass rush, alla DD line, ecco l'uomo partita che secondo me ha vinto anche questo, è stato nominato come miglior difensore, è stato Aziz Ojulari, che ha messo 3 secchi e mezzo, come appunto anche la safety finale. Sì, Georgia, diciamo, ecco, abbiamo visto, diciamo, un po' la Georgia del prossimo anno, secondo me, perché tutti i ragazzi del draft, tranne Ojulari, che appunto anche lui si è dichiarato negli ultimi giorni, diciamo, è stata, sai, una partita per la previsione del prossimo anno. È anche importante dare spazio, sai, ai giovani ragazzi, giocare questo tipo di partite per prepararsi appunto per il prossimo anno, ecco, sì.
Ovviamente,
comunque chapeau a Cincinnati, che ha fatto una grande partita sia in attacco che in difesa. La D-line anche loro hanno messo molta pressione a JT Daniels e non gli hanno dato molto tempo come al solito, sai, tanti secondi per trovare i propri wide receiver. Vabbè, comunque anche lì nei wide receiver dei Bulldogs, molto bene il numero uno, come al solito, il nostro idolo.
Quando pensa alla partita, non pensa a bagnare, sì, a bagnare, sì, gli avversari, o guardare le fighe in prima fila.
Anche in questa partita qualcosina ha fatto, ho visto la faccia di Kirby Smart e tipo lo mangiava vivo.
Poi bene anche Kirby Smart, lo scatto finale per evitare la bagnata, abbiamo visto un'altra grande giocata.
Uno scatto così da un po' che non lo vedo.
Poi l'ha replicato anche Jimbo nella partita di Texas A&M, e si è strappato. E ha detto: qualcuno pagherà per questo. Comunque, Oleg, ovviamente, visto che settimana scorsa hai dichiarato che non fai il manevrantista, adesso ti sei inguaiato perché questa domanda te la devo fare, e ovviamente, visto che non fai il manevrantista, dimmi subito, anche se è troppo presto per dirlo, dove arriveranno questi Bulldogs l'anno prossimo con JT Daniels alla guida.
Non è facile, non è facile. La difesa perderà tanti pezzi, dipenderà molto cosa farà Jordan Davis, l'idolo che ha bloccato un field goal, cioè un giocatore pazzesco anche fuori dal campo. Il defensive tackle dipenderà molto da lui, dalle sue, quello che farà lui dipenderà molto la D-line, che è molto giovane. Poi ecco, la cosa forte che avranno i Bulldogs, ecco, dai rumor si parla che Arik Gilbert, che ha fatto è entrato nel portal dall'LSU, il tight end 5 stelle, si parla di Bulldogs perché c'è homesick, queste cose qua, dunque potrebbe trasferirsi a Georgia. Ecco, con Arik Gilbert, secondo me, il reparto messo insieme a Washington, che è una bestia umana. Secondo me tutti i vari wide receiver forti che abbiamo sono tutti 5-4 stelle, abbiamo tipo 6 o 7. Secondo me JT Daniels avrà il reparto più forte della nazione, forse. Saremo sempre lì, secondo me, saremo nei top 8, secondo me. Ci giocheremo fino alla fine la conference contro i Gators, e poi ce la dovremo vedere contro l'Alabama al Championship. Ovviamente.
Okay, quindi moderato ottimismo per i tifosi Bulldogs. Fra, vengo da te invece per chiudere l'argomento su Georgia Cincinnati. A te invece chiedo, ovviamente, di Georgia abbiamo esaurito l'argomento su Georgia, se per Cincinnati, che comunque ha fatto una grandissima stagione, ha chiuso purtroppo con questa sconfitta e quindi non potrà dichiararsi e autoproclamarsi campione nazionale, se comunque questo per Cincinnati è più un punto d'arrivo o un punto di partenza.
No, può essere un punto di partenza, perché comunque la base è solida. È stata una sorpresa indubbiamente quest'anno, perché in pochi si aspettavano un exploit del genere da parte di Cincinnati. È stata una cavalcata, purtroppo non c'è stato il lieto fine, perché avrei voluto tanto che Cincinnati portasse a casa questo pitch ball, però sì, è decisamente un punto di partenza. Devo dire che è stata una stagione ad altissimo livello. L'unica cosa che mi dispiace è la gestione degli ultimi tre minuti di Ficker, perché da un coach come lui non me lo sarei mai aspettato, perché onestamente è stata, non so se avete visto la partita, insomma, quando mancava meno di tre minuti, su un terzo e due, invece di andare per la corsa e con time out, con Georgia senza time out, una corsa avrebbe fatto mangiare dei secondi preziosi, che invece poi Fica l'ha deciso per il lancio. Lancio sbagliato, quindi il cronometro si è fermato, Cincinnati ha restituito palla a Georgia, che ha avuto il tempo poi di mandare in field goal il suo kicker.
Sì, poi parliamone, nel senso che ha messo un calcio da un miglio.
Sì, assolutamente. anche Kirby Smart ha buttato lì una preghiera sul kicker Podlesny e sul suo piede, insomma, gli è andata bene, però diciamo che secondo me è stata una scelta folle, perché molti addirittura l'hanno paragonata alla scelta che fece Carroll al suo tempo nel Super Bowl perso da Seattle contro i Patriots. Però Fickell, interpellato a fine partita, ha molto stigmatizzato, nel senso che ha detto: allora, noi volevamo vincere, per farlo avevamo bisogno di una giocata coraggiosa. Non ce ne staremo qui a rimuginare pensando che avremmo potuto optare per un gioco di corsa piuttosto che su passaggio. Noi abbiamo fatto quello che andava fatto. Insomma, ecco, a posteriori è una dichiarazione che ci potrebbe stare anche in termini di ambizione di un head coach che vuole comunque dare un'immagine ferma e salda di se stesso. Però, per come è andata la partita e per come è andata la stagione, io è una scelta che io avrei sicuramente rivalutato. Comunque sia, onore a Cincinnati, che ha portato per la prima volta una rappresentante del gruppo 5 ad accarezzare anche il sogno playoff, insomma, quindi assolutamente un punto di partenza.
Bene, chiudiamo questo argomento su questa partita, fra resto da te e apriamo invece brevemente, che apriamo e chiudiamo con te l'argomento su Oregon e Iowa State, partita che Iowa State ha più o meno dominato dall'inizio alla fine. Oregon ci ha messo un po' del suo, soprattutto con lo special team, a rendere facile la vita ai Cyclones. Comunque una vittoria convincente per Iowa State, che era arrivata la favorita, e ha chiuso diciamo come da pronostico. No, Fra?
Sì, anche qui poco da dire, nel senso che forse tra i bowl principali è stato quello meno combattuto, nel senso che Iowa State ha dominato. Basti pensare che il tempo, il cronometro è stato utilizzato da Iowa State per 42 minuti contro i 18 di Oregon. Già questo ci dà la misura di quanto sia stato il dominio dei Cyclones. Bryce Hall ha corso per 228 yard, 4 turnover per Oregon, 0 per Iowa State, 0 su 6 in terzi down per i Ducks, nessun drive, nessun gioco oltre le 30 yard. Solo 88 sì. yard nel secondo tempo totale, insomma.
Credo guardando le statistiche, è un gran risultato aver perso solo 17-34 per Oregon.
Esatto, sì, ma c'è stato un punto in cui Iowa State ha chiaramente alzato il piede dall'acceleratore, perché secondo me erano, come dire, appagati, sapevano che avevano in totale controllo la partita, quindi
non hanno infierito.
Hanno deciso, sì, di non calcare la mano, insomma, di accontentarsi. Anche qua non è un punto di partenza quello di Iowa State, perché è una squadra che già da 3-4 anni, da quando l'ha presa in mano McCampbell, è già al top nella Big 12. Però già il fatto che Brock Purdy, il quarterback, ha dichiarato che rimane per un altro anno nel 2021, quindi occhio a questi Cyclones anche per l'anno prossimo.
Siamo, ovviamente sapete che io già dall'anno scorso sono sul carro di Matt Campbell, e ci siamo un po' tutti, e l'anno prossimo sarà di nuovo, darà nuovamente battaglia nella Big 12 per togliere il trono, lo scettro a Oklahoma. Guido, invece vengo da te per l'ultimo New Year's Six che non fosse una semifinale nazionale, ovvero quello tra Texas A&M e UNC, vinto da Texas A&M alla fine dalla squadra di Jimbo Fisher per 41-27, ma un risultato che per più di tre quarti, in realtà per tre quarti e mezzo, è stato in bilico e anzi dalla parte di UNC.
Sì, esatto, è stata una partita tenuta in piedi, combattuta fino al terzo quarto, poi probabilmente le mancanze nel roster di North Carolina si sono fatte sentire, e Texas A&M è riuscita in qualche modo a staccarsi con due touchdown molto ravvicinati, fatti dallo stesso giocatore, il running back Shane, che ha concluso appunto con 140 yard, due touchdown. Una partita abbastanza, cioè, allora, dal risultato sembrerebbe una bella partita, in realtà non è stata proprio una partita spettacolare, soprattutto Texas A&M è una squadra molto abbastanza conservativa in attacco, infatti Kellen Mond è stato molto efficace, ma non è arrivato a touchdown con passaggi. Appunto a North Carolina è stata un po' penalizzata dalle assenze, mi mancavano entrambi i running back titolari, Carter e Williams, oltre a Chase Surratt, Lambert e, diciamo, vera anima della difesa. Vittoria che in qualche modo certifica Texas A&M come una squadra sicuramente interessante anche per l'anno prossimo, una vittoria e un bowl importante. Jimbo Fisher era stato, entrando in questa stagione, era stato un po' criticato perché all'inizio della sua avventura a Texas A&M non erano arrivati risultati così eccezionali. Questa stagione invece, possiamo dirlo, è stata abbastanza positiva, anzi nettamente positiva. North Carolina che può recriminare sulle assenze, ma che è sembrata appunto in partita fino a praticamente l'ultimo, con una Texas A&M che comunque era quasi completamente al roster, completamente abile, quindi diciamo entrambe possono portarsi a casa degli aspetti positivi, anche se North Carolina ovviamente ha perso. E però, appunto, come abbiamo detto anche la scorsa puntata, North Carolina sarà sicuramente la squadra da battere nella Coastal Division della ACC. Per Texas A&M invece l'obiettivo è un po' quello lo stesso di quest'anno, ovvero riuscire in qualche modo a impensierire Alabama e continuare comunque questa crescita che ovviamente c'è stata quest'anno.
Sì, sono due squadre ovviamente da seguire anche l'anno prossimo. UNC ne parliamo da tutto l'anno, che sarà probabilmente l'anti-Clemson del 2021. Ogni anno si cerca un anti-Clemson, l'anno prossimo sarà probabilmente UNC nella ACC. Texas A&M perderà dei giocatori, perché comunque adesso non lo so, visto che la NCAA ha dato l'anno extra di eleggibilità, quindi bisogna vedere chi deciderà
Mont,
di restare.
Mont
sì, che LeMond si è esatto.
Però era una squadra abbastanza quindi, vecchia per come media sì, di età. Sì.
Che dovranno però appunto trovare un nuovo quarterback, quindi anche lì bisognerà un po' vedere. Io comunque credo che la traiettoria sia appunto quella giusta, sicuramente.
Bene, detto questo invece passiamo al prossimo argomento in scaletta, che è la quinta.
Vai
Oleg.
Scusa Fabio, volevo aggiungere un fatto interessante. Aggiungi. Delle squadre della ACC, tutti i ball, tutte le giusto. Squadre, invece quelle della Big 12 hanno vinto tutti.
Giusto, perché prima della bowl season abbiamo parlato, Guido ci aveva illuminato dicendo che appunto questa era una bella stagione per l'ACC, aveva portato tante squadre nel sì, ranking alto, aveva portato due squadre ai playoff, era la stagione dell'ACC, 0 su 6 nei bowl, non succedeva dall'82, 83, adesso non lo so, comunque dai primi anni 80, quindi così non la chiude propriamente in bellezza l'ACC. Con nessuna vittoria nella post-season. E come detto, quindi
alla
passiamo.
Fine, quello c'era andava più vicino a vincere stava proprio Miami. Sì. Le altre hanno perso abbastanza nettamente.
Sì, forse NC State, sì,
sì forse NC State.
Con Kentucky, sì. Ecco, quelle due lì, esatto. Le altre hanno tutte preso una bella rumba, Clemson compresa, di cui parleremo tra poco.
Anche lì, scusate, se ho indovinato quasi tutte le prediction questa settimana.
No, Oleg, zitto, perché ci arriviamo dopo e non hai indovinato tutte, quasi tutte, non è tutte, quindi niente. Bene, passiamo oltre, non vogliamo proprio cominciare questo nuovo argomento, no, cominciamolo perché è, come detto, la quinta puntata di The Carousel. Quinta puntata, come detto, della serie sulla girandola delle panchine della NCAA, diretta e condotta da Guido Semplici, che quest'oggi ci porta ovviamente ad Austin, Texas, perché alla fine avevamo detto che anche ci eravamo schierati le ultime settimane dicendo che alla fine era giusta la decisione di Texas di restare con Tom Herman, perché sembrava alla fine che Texas avesse deciso di restare con Tom Herman, invece Tom Herman ha vinto il suo bowl anche in modo piuttosto largo, piuttosto convincente, e nonostante ciò è stato mandato via, liquidato con anche lì parecchi milioncini appunto di buyout per Herman, e al suo posto è arrivato Steve Sarkisian. Guido, a te la parola.
Sì, esatto, diciamo che la velocità con la quale è avvenuto questo avvicendamento lascia pensare che, al di là di quanto appunto fosse stato sostenuto pubblicamente anche dall'Athletic Director dei Longhorns Chris Del Conte, che il 12 dicembre scorso annunciava la permanenza di Herman ancora un anno con Texas, in realtà possiamo dire che la volontà probabilmente di Texas era quella di cambiare allenatore, e lo è stata fin dall'inizio. Abbiamo riportato e abbiamo parlato del tentativo andato a vuoto di arrivare a Urban Meyer. È evidente che quando una cosa come quella esce e diventa pubblica, è anche difficile un po' tornare indietro con lo stesso allenatore che di fatto ti hai messo in discussione, perché hai tentato di prenderne un altro. E appunto la velocità con quale è stato scelto Sarkisian lascia pensare che sicuramente le cose hanno avuto un'evoluzione ben più prolungata rispetto a quello che poi dopo in realtà è uscito. Si spiega anche il perché lo stesso Sarkisian ha rifiutato addirittura anche il colloquio con Auburn, quindi evidentemente già i meccanismi erano in pieno movimento per arrivare a Texas. La domanda che probabilmente tutti i tifosi di Texas si fanno è se ne vale la pena, nel senso se pagare il buyout, cambiare Herman per Sarkisian ne vale la pena. Come profilo probabilmente è un po' lo stesso, nel senso il profilo di Sarkisian è comparabile a quello di Herman quando fu scelto da Texas. Quello che Herman non ha avuto e che Sarkisian invece aveva già, ha già, sono delle esperienze da capo allenatore che però, per quanto riguarda appunto Sarkisian, non sono finite benissimo a Washington e a USC, addirittura problemi di alcolismo a Los Angeles hanno di fatto messo fine alla sua carriera, e poi è stata rivitalizzata da Nick Saban e da Alabama, come per altri allenatori che abbiamo visto aggirarsi nel mondo del college football. È un lavoro difficile, onestamente Texas è un lavoro difficile perché le pressioni sono tante, le aspettative sono altissime, e in realtà se poi uno va a vedere le statistiche, solo due allenatori nella storia sono riusciti a portare Texas alla terra promessa, che sono Darrell Royal e Mack Brown. Quindi diciamo che le aspettative restano sempre monumentali, e per i più, per quelli che hanno affrontato appunto la sfida in questa panchina, sono state insormontabili. Sarkisian dovrà fare secondo me un bel lavoro nell'assemblare lo staff, e sembra lo stia in realtà già facendo, e fare forza su quelli che sono secondo me i suoi punti di forza, ovvero lo sviluppo dei quarterback e chiaramente la creatività offensiva, che è stata sotto gli occhi di tutti e lo sarà anche per la finale di Alabama contro Ohio State. Un altro punto importante da trattare è l'incapacità di Texas di sviluppare giocatori da NFL, ma ancora prima giocatori efficaci a livello di college, nonostante delle recruiting class molto, molto importanti. Quindi anche qui dovrà intervenire, perché è inaccettabile che Texas non produca niente. In realtà, appunto, come ho scritto nell'articolo che uscirà credo in simultanea a questo podcast, il talento è entrato molto in questi anni a Texas, il problema è come è uscito. Non sono uscite prime scelte, per tornare a una prima scelta che è uscita da Texas bisogna arrivare al 2015 con Malcolm Brown scelto dai Patriots alla 32, quindi nemmeno una prima scelta proprio per un pelo. Diciamo che i problemi sono tanti, il lavoro è difficile, sarà una bella sfida, sarà interessante vedere come Sarkisian si muoverà anche nell'extra campo con Texas, che sappiamo benissimo è una cosa molto, molto ingombrante tra i booster, tra i tifosi appunto famosi, tifosi importanti, ovviamente anche i fan, il semplice fan che chiede sempre la vittoria del titolo e che però chiaramente stenta ad arrivare il successo per questa università.
Grazie Guido della tua panoramica. Ovviamente vi consiglio di leggere l'articolo scritto da Guido, perché se vi interessa l'argomento, e sappiamo che comunque se seguite il college football, Texas è sempre un argomento di interesse per chiunque, anche se non si è tifosi di Texas, dei Longhorns, vi consiglio appunto di leggerlo. Telegraficamente, Oleg, a te piace questa scelta? L'avresti fatta anche tu?
Beh, a questo punto, se hai provato a prendere Mayer, lui ha rifiutato, sappiamo che è in proprio 100% forse andare in NFL ai Jaguars, prendendo anche un bel stipendio, mi spara di 12 milioni all'anno. Se rifiuta Mayer, cioè, se è già il punto che vuoi cambiare coach, a questo punto, secondo me, a me piace la scelta di Sarkisian. Diciamo è un recruiter molto buono, sa sviluppare i ragazzi in attacco, abbiamo visto ad Alabama in tanti anni, ma anche ai Falcons. E i Falcons come offensive coordinator a me è piaciuto nel post Super Bowl. Dipenderà molto chi sceglierà come defensive coordinator. Sappiamo che ha provato a contattare Muschamp, che ha rifiutato. Si parla adesso di Zach Arnett, il defensive coordinator di Mississippi State. Sappiamo che Zach Arnett è uno che è stato tanti anni a San Diego State, dove sappiamo è una delle migliori difese storicamente del college football, secondo me sarebbe anche una buona scelta. Dipenderà molto dai propri collaboratori, secondo me.
Fra, invece a te, più che la scelta di Texas, ti chiedo di commentare, ovviamente, perché noi parliamo sempre del carousel, ovviamente, di capi allenatori, però diciamo che i ruoli di offensive e defensive coordinator ad Alabama e a Clemson soprattutto cambiano piuttosto spesso, visto che fare un anno sotto la guida di Dabo Swinney o di Nick Saban ti porta ad essere abbastanza richiesto nella nazione, e quindi chi ti piacerebbe avere come nuovo offensive coordinator diciamo come se e comunque anche tu puoi dare il tuo commento se ti piace la scelta di Texas.
No, allora ti rispondo partendo dall'ultima domanda. Non è questione di piacere o meno la scelta di Sarkisian, è piuttosto il mio un grosso dubbio, una grossa perplessità, perché conoscendo il soggetto, insomma, la storia l'ha detta bene Guido, insomma, è stato un buon capo allenatore a Washington, perché ha preso in mano un programma completamente alla sbanda, lo ha portato ad un record nella stagione dove è andato meglio, ad un record di 8-4, però c'è una grossa differenza da portare un team da 8-4 a un team da 12-0, come si aspetta tutta la fanbase di Texas. È una di quelle scelte che in America chiamano high risk, high reward, cioè nel senso che se Texas reclutando e prendendo Sarkisian è il meglio che potevano fare, è il meglio che potevano scegliere, io, come ha detto Guido, avrei tenuto Herman, non tanto per quello che hanno speso per il buyout, per quello che andranno a pagare Sarkisian, ma perché non è, secondo me, un upgrade rispetto a quello che può portare Herman. Più che altro il dubbio non è tanto sulle qualità di Sarkisian, più che altro è sul fatto di come reggerà lui la pressione, perché sappiamo che è una persona debole, che ha affrontato problemi anche piuttosto seri, è stato rimesso sulla retta via da Nick Saban, prima come analista offensivo e poi come coordinatore offensivo, però a Texas è un unicum nel panorama del college football, perché ha delle regole sue e il capo allenatore deve sottostare a delle riunioni fisse lunedì e martedì con il Board of Regents, sono riunioni cui non può mancare, e poi sappiamo che il tempo a disposizione dei coach con gli studenti atleti è limitato da delle regole, quindi il tempo che non lo passa con i booster e con l'amministrazione lo deve passare o viaggiando quando vanno in trasferta oppure e con i giocatori, quindi il tempo a disposizione a Texas per allenare effettivamente è veramente pochissimo, quindi deve essere bravo lui a riuscire a incastrare tutte queste cose. Ecco perché si deve ricoprire di collaboratori fidati, collaboratori soprattutto capaci. Per quanto riguarda la prima domanda, non mi preoccupo neanche ho visto dei totonomi per quanto riguarda l'offensive coordinator di Alabama.
Io ne ho letto qualcuno e Dio, sì, mi sorprenderei a vedere O'Brien, sì, magari rivitalizzato da Nick Saban.
Ma guarda, Saban è molto bravo in questo, ha rivitalizzato addirittura Butch Jones, figurati un po'.
Vabbè, ma per no, fortuna non c'è ruolo di GM ad Alabama.
esatto.
Saban, quindi ecco perché non mi preoccupo. Non c'è una direzione atletica come quella di Texas cui deve sottostare a delle determinate regole. Saban ha piuttosto che molto carta bianca all'interno dell'università, quindi ora come ora non mi preoccupa la scelta, più che altro mi preoccupa vincere il campionato lunedì.
Sì, non è un problema, diciamo, da affrontare in questa settimana, dalla settimana prossima poi magari si può iniziare a pensare.
Ecco perché ho evitato di leggere nomi, totomercato, tutto, insomma.
Perché comunque fino a lunedì il tuo offensive coordinator è Steve Sarkisian e poi si penserà.
Puglia.
Esatto. Bene, passiamo, andiamo oltre e arriviamo alla sezione Ask. Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats. We need more dogs. Perché la domanda che abbiamo oggi ce l'ha posta Luigi, che ringraziamo, che ci ha chiesto di fare un po' di chiarezza. Fra, resto da te, visto che hai scritto un articolo qualche lustro fa su questa cosa, ci ha chiesto di fare un po' di chiarezza su come vengono scelte, come viene effettuato, appunto, qual è il meccanismo di scelta delle squadre nella post-season, quindi come i vari bowl decidono che squadre giocheranno nella loro partita, insomma.
Sì, più che un articolo era una risposta che avevo dato a suo tempo ad un ragazzo su uno dei gruppi Facebook, insomma, riguardo alla selezione appunto dei bowl. Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal fatto che non tutte le squadre possono essere elette ad un bowl. Quest'anno ovviamente ha fatto la differenza per via del Covid, quindi chiunque poteva andare a giocare la post season, chiamiamola così, perché altrimenti in tempi normali possono fare i bowl solo squadre che abbiano vinto un minimo di 6 partite o comunque almeno il 50% della loro schedule. Ho detto minimo 6 perché comunque le squadre giocano tutta una schedule di 12 partite. Per quanto riguarda le assegnazioni, sono prestabilite, nel senso che, per esempio, facciamo un esempio pratico: al Music City Bowl ci vanno una di ACC o Big Ten e una della SEC, al Capitan One Bowl ci vanno la SEC e la Big Ten, lo stesso dicasi per quanto riguarda i bowl principali, cioè il Rose Bowl, per esempio, che se non è una partita di semifinale è una sfida tra Big Ten e Pac-12, lo Sugar è una sfida tra Big 12 e ACC, sempre se non è semifinale, e così via. Sono delle assegnazioni prestabilite. A questo punto però entra il comitato organizzatore del bowl, che può invitare squadre delle suddette conference, delle conference secondo l'ordine di classifica interno. Ovviamente c'è un ordine intrinseco per chiamata, cioè ci sono bowl che hanno la precedenza assoluta e altri invece che avendo un indotto economico maggiore sono preferiti da certe università, che magari declinano l'invito a favore di un altro più o meno lucrativo. Feci un esempio a questo ragazzo riferito alla stagione 2016, per esempio, quando Arkansas finì la stagione sul 6-6, quindi eleggibile perché aveva vinto metà della schedule, e ha chiuso ultima nella SEC West, decima della SEC complessivamente, decima su 12. Quindi tutte le squadre che venivano prima di loro avevano la precedenza, per cui i Razorbacks si sono dovuti accontentare di un bowl di minor rilievo. Poi c'è da dire che i bowl si giocano in varie parti della nazione, per cui è chiaro che in alcune zone alcune squadre siano più seguite di altre. Rimanendo con l'esempio di Arkansas, per esempio, i Razorbacks hanno un grandissimo seguito in Texas, sia per quanto riguarda l'immigrazione passata, poi per quanto riguarda la vicinanza geografica, senza dimenticare però la comune vocazione imprenditoriale dei due stati, soprattutto nel campo del petrolio, per esempio Jerry Jones, che conosciamo tutti come il capo dei Dallas Cowboys e dell'Arkansas, quindi aggiungi la storia, il fatto che Arkansas e Texas sono state nella Southwest Conference, una vecchia conference che c'era prima, per decenni, insomma. Queste due nazioni, questi due stati, Texas e Arkansas, vanno a braccetto. Discorso invece è diverso per altre università che preferiscono, per esempio, andare a giocare un bowl in una certa zona, anche se questo genera un indotto economico minore per via di altri fattori. Per esempio, mi viene in mente l'esempio più lampante, quello di Michigan, a cui piace tantissimo andare a giocare in California, perché è uno stato in cui i Wolverines reclutano sempre tanto e bene, e dunque Michigan, che è già stramilionaria, gli fotte sega di prendere 10 milioni in meno di un bowl, se significa andare in uno stato dove possono raccattare quei 3, 4, 5 giocatori in più per il loro programma. Quindi la questione è un po' intricata, incasinata, non è facile da considerare, soprattutto col vecchio sistema BCS l'influenza dell'aspetto economico era molto maggiore rispetto all'aspetto prettamente sportivo, quindi insomma è la questione un po' complicata, però a grandi linee questo è il riassunto.
Diciamo che appunto per i bowl più importanti si sa chi andrà a giocare che bowl. Per i bowl
da quel punto di vista le squadre sono le conference, non le squadre, le conference sono prestabilite. Poi una squadra
non esiste un caso in cui appunto una squadra di Big Ten rifiuti di andare al Rose Bowl per un bowl minore, insomma, quel discorso lì si era solo per chiudere il tuo bellissimo discorso, che appunto quel discorso lì si fa solo ovviamente tra bowl minore e bowl minore.
Sì, sì, esatto. Poi ripeto, una squadra può decidere, può rifiutare un invito piuttosto che un altro a seconda del proprio tornaconto, come fa Michigan. Ripeto, Michigan è stramiliardaria, se può reclutare in una certa zona va a giocare in quella certa zona piuttosto o rinuncia a 10 milioni che tante i soldi ce li hanno, e quindi
bene. Detto questo, grazie Fra per la risposta precisa e puntuale. Detto questo, arriviamo all'argomento ovviamente che dobbiamo per forza toccare, perché ancora non abbiamo commentato né le semifinali né fatto il preview della finale. Prima di arrivare a questo preview, ovviamente ricordiamo il 7 su 8 di Ole, che già ci aveva prontamente ricordato sui pronostici di settimana scorsa. 7 su 8 ovviamente ha sbagliato Ohio State, che ho beccato solo io, quindi ragazzi, nonostante il 7 su 8 di Ole, ho vinto io i pronostici anche questa settimana.
Nei momenti che contano, quelli bravi si fanno sentire.
Esatto. Alla fine era quello più l'ultimo della stagione, l'ultimo pronostico della stagione. Alla fine l'hai portato a casa tu, anche se, come detto, io ho beccato Ohio State, che vale più degli altri, quindi nonostante il mio bellissimo 3 su 8 ho preso i Buckeyes.
L'hai detto solo perché noi tutti abbiamo detto Clemson.
No, dai, l'ho detto con un minimo di sentimento, dai. No, in realtà un po' sì, un po' no. L'avevo già segnato prima di sentire i vostri pronostici, perché in realtà vi conosco e sapevo che avreste detto tutti quanti Clemson. E vabbè, detto questo, finite le chiacchiere, partiamo appunto con il recap di quanto accaduto nelle due semifinali, che credo che abbiate tutti visto, anche chi ci ascolta. Fra, torno da te ovviamente per la prima, che ovviamente è stata quella tra Alabama e Notre Dame, che è quella su cui probabilmente c'è meno da dire. Eravamo abbastanza tutti consapevoli di quello che sarebbe stato il destino degli Irish, e così è andata alla fine.
Sì, quella che era la sfida, la semifinale più scontata, si è rivelata in effetti la più scontata anche nel risultato, perché Alabama ha vinto meritatamente, in controllo, non ha mai sofferto realmente l'avversario e andrà giustamente a giocarsi la finale nazionale. Certamente non è stata la miglior prestazione di Alabama quest'anno, né in termini di punti né in termini di gioco complessivo, però è anche vero che contro gli Irish non ha mai rischiato nulla. I Tide hanno dimostrato per l'ennesima volta di saper mettere punti in tanti modi di attaccare diversi, cioè rallentando molto la offense, che di norma era molto più veloce nell'esecuzione, nelle chiamate, ma anche nella gestione successiva al doppio vantaggio, quando è andata avanti sul 21-7, poi chiaramente ha sollevato il piede dall'acceleratore. Saban nel post partita l'ha specificato dicendo che si vince in tanti modi, non solo nel modo in cui eravamo abituati a vederli. Questo la dice lunga, insomma, ancora una volta su come viene gestita questa squadra, cioè se ha bisogno di accelerare accelera, mentre se ha bisogno di rallentare rallenta. Cioè è Alabama che detta i ritmi, è Alabama che decide fin dall'inizio come deve andare una partita, ed è Alabama che alla fine ne esce vittoriosa. È chiaro che poi il rallentamento di Alabama, soprattutto nel gioco di corsa, era dovuto anche al fatto che Notre Dame aveva una delle migliori difese contro il running game, però è bastato veramente poco ai Tide per vincere la partita. Due parole giusto su Notre Dame, che non ha nulla da recriminare, perché le speranze erano già ridotte al lumicino, se non nulle del tutto. Diciamo che gli Irish hanno provato a fare il gioco, cioè tieni la palla per 8 minuti in modo che non ce l'abbia Alabama, però con questo sistema a un certo punto devi anche segnare, e Notre Dame non è stata in grado di farlo. Troppa questa difesa dei Tide anche per uno come Book, che era abituato a costruire i drive anche grazie alla sua escapability, però non è bastata, insomma, a superare il muro in maglia rossa. Purtroppo ancora una volta questa squadra manca qualcosa per essere alla pari, o perlomeno avvicinarsi alle altre tre, cioè Clemson, Alabama e Ohio State. Book forse è uno dei migliori quarterback che si sono visti dalle parti di Notre Dame, però non lo puoi paragonare né a Lawrence né a Fields. Negli ultimi anni questa squadra ha avuto skill player molto importanti, mi viene in mente Fuller, mi viene in mente Claypool, però mai tutti questi giocatori forti tutti assieme. Ecco perché secondo me Notre Dame sarà sempre una playoff contender, anche in maniera regolare e costante, però mai sarà una contender reale da titolo nazionale.
E comunque, appunto, come hai detto tu, questi lunghi drive per Notre Dame hanno portato perlomeno l'effetto di far segnare Alabama solo 31 punti, che tutto sommato è anche una parziale vittoria per Notre Dame. Le cose che ci portiamo via da questa partita sono sicuramente la prestazione del solito Devonta Smith, che ricordiamo, tra l'altro, perché ancora non abbiamo parlato, ha vinto la Heisman Trophy questo mercoledì sera e... martedì sera, scusate, e ha vinto la Heisman Trophy, quindi primo ricevitore dal 1991 a vincere questo premio, meritatissimo per Devonta Smith, che ha fatto una stagione clamorosa, oltre che una semifinale, ovviamente, altrettanto clamorosa, con 3 touchdown nel primo tempo, praticamente inarrestabile per la secondaria di Notre Dame, e poi ci portiamo via da questa semifinale anche la giocata di Najee Harris, quell'hardle su un difensore praticamente rimasto in piedi, l'ha saltato con il difensore che non è andato per il tackle, o meglio, stava per andare ma non è andato, è rimasto in piedi, è riuscito comunque a saltarlo, una giocata atletica davvero impressionante, che comunque un quadro che ci terremo per i prossimi anni, che resterà nella storia sicuramente del college football. Passando invece all'altra semifinale, che è stata più interessante per certi punti di vista, ovviamente, perché ovviamente ha vinto la sfavorita della vigilia, però in realtà è stato anche qui abbastanza un monologo dei Buckeyes, quasi dall'inizio fino alla fine. E la prestazione dominante è stata quella di Justin Fields, che non era tra i candidati all'Heisman Trophy, perché finora non aveva fatto una stagione memorabile, però è stata la prestazione delle semifinali, è stata la prestazione più incredibile di questa semifinale, ha fatto una prova pazzesca, è stato anche colpito da Skalski e nonostante ciò è rimasto in piedi, ha segnato un touchdown 2 giochi dopo, ha lanciato in profondità con una precisione chirurgica, è stato davvero davvero inarrestabile Justin Fields. Oleg, vengo da te, è solo Justin Fields che ha cambiato così Ohio State, da quello Ohio State che avevamo visto e un po' criticato anche nelle partite, nella partita con Northwestern per esempio, anche nelle partite prima in cui aveva un po' zoppicato, è bastato semplicemente una prestazione diversa di Justin Fields per vedere questo Ohio State dominare Clemson?
Non è stato secondo me solo, è stato soprattutto Justin Fields, non è stato solo Justin Fields. Comunque ecco, anche i commenti del coach di Dabo Swinney secondo me hanno aiutato un po' a alzare il livello, anche secondo me. Poi ricordiamo anche la semifinale dell'anno scorso, che anche lo stesso Fields ha ricordato che, cioè, lui non se l'ha dimenticato e si è preparato tutto l'anno per giocare questa gara. Justin Fields abbiamo visto proprio una versione indemoniata, la migliore versione, anche con colpi un po', diciamo, off limits da parte di Scars, che è stato poi giustamente espulso. Secondo me sì, lui è stato il lago della bilancia, lui e soprattutto secondo me anche la DD line dei Baba Kais, che forse non so, nei ultimi anni produce, non so, pass rusher così, come se, non so, crescono, non so, sui alberi. Anche abbiamo visto Jonathan Cooper, abbiamo visto anche Tyreek Smith, cioè giocatori molto bravi che hanno dato poco tempo, secondo me, a Lawrence per trovare i propri bersagli. Sono stati, secondo me, questi due punti di vista che non hanno mai, diciamo, concesso ai Babacais ai Tigers di entrare veramente in gara. È stata quasi una partita a senso unico, diciamo, cioè non è mai stata mai in ballo, tolto il primo quarto, ecco.
E Guido, a te chiedo invece, a parte questo discorso appunto su Ohio State, che tutti l'abbiamo vista nella sua miglior versione sicuramente di quest'anno, a te chiedo invece se c'è qualche colpa da dare a Trevor Lawrence, Travis Etienne, si aspettava di più da loro?
Ma no, Trevor Lawrence ha giocato molto bene secondo me. La vera notizia per Clemson è l'implosione della propria difesa, che è stata veramente una rarità, perché vedere la difesa di Brent Venables messa così male in campo, disorganizzazione, poco disciplinata, insomma, è vero che l'uscita di Skalski per targeting, per quanto giusta, è stata ha calato la mannaia sulla difesa di Clemson, però già prima di quel fatto lì avevamo visto che Ohio State era semplicemente stavano facendo un lavoro migliore nel tempo della gara, nel timing della gara, e qui va da merito secondo me a Ryan Day, che ha interpretato la sfida benissimo. Un altro fatto dove ha peccato secondo me la difesa di Clemson è sulla secondaria, dove i wide receiver, in particolare lo scontro fra Darion Kendrick, il cornerback, e Chris Olave, il wide receiver di Ohio State, è stato veramente uno scontro impari. Clemson ha difeso male anche il centro del campo, e quindi diciamo uniamo questo al fatto che la linea difensiva di Clemson non è mai riuscita a mettere pressione su Justin Fields, che praticamente seduto nella tasca ha fatto a pezzi la difesa. Una partita veramente, veramente eccezionale da parte sua. Io devo dire che difficilmente si può dire che Ohio State non era la migliore squadra in campo, era nettamente la migliore squadra in campo, quella probabilmente aveva anche più voglia di vincere, migliore in tutte e tre le fasi. Clemson non è mai riuscita a imporre il gioco sulle corse, ci sono stati un sacco di problemi che non eravamo abituati a vedere in una squadra come Clemson. Chiaramente non andranno a nessuna parte, quindi il prossimo anno probabilmente risaranno lì, se non a playoff sicuramente a giocarsela, quindi attenzione con i funerali. Però questa è stata una bella batosta. Io onestamente non credevo potesse vincere Ohio State, perché chiaramente i giocatori sono sempre ottimi, però che potesse essere una partita così devastante per i Tigers non, onestamente non avrei mai pronosticato.
Credo che appunto anch'io, che avevo pronosticato Ohio State, comunque certo non mi aspettavo che Clemson praticamente subisse touchdown ad ogni drive di Ohio State a parte il primo, e da lì in poi davvero Justin Fields è stato inarrestabile. Justin Fields, Troy Sermon e appunto anche il rientro comunque di Chris Olave, di Garrett Wilson hanno aiutato probabilmente Fields a ritrovare la sua fiducia, però è stato davvero davvero un monologo dell'attacco dei Buckeyes contro la difesa di Clemson, che è apparsa inadeguata come una qualsiasi difesa. Insomma, Ohio State quest'anno ha trovato molta più difficoltà, insomma, contro altre difese, contro Northwestern sicuramente, però le mancavano tanti pezzi, ma contro la difesa per esempio di Indiana ha fatto molto più fatica a muovere la palla rispetto a quanto ha fatto con Clemson. Sicuramente ha giocato meglio nella gara con Clemson. Vai Fra.
No, volevo aggiungere solo una cosa. Finalmente l'unica cosa giusta che ha detto Sweeney nell'intervista dopo partita, e cioè ha detto "we tried", cioè ci abbiamo provato, "but they just kicked our butts", cioè letteralmente ci hanno fatto il culo. Ecco, forse questa è l'unica frase giusta che è uscita dalla bocca di Sweeney, perlomeno in questa stagione.
Sì, basta, la partita era di fatto già conclusa a fine primo tempo, infatti è stato proprio così,
ha avuto l'onestà intellettuale di ammettere candidamente la sconfitta, l'ho fatto anche in modo più colorito, insomma. Però chiaro,
vuole sempre fare notizie, senza... comunque Dabo quando fa le sue dichiarazioni. Arriviamo,
ancora,
ragazzi,
credo che prima di parlare male di un'altra squadra, insomma, ci pensi due volte.
Sì, magari comunque parlarne male, ma dopo che ci hai giocato, non prima.
anche.
Bene, arriviamo alla finale, perché siamo già a 53 minuti. La finale che si giocherà lunedì notte, nella notte tra lunedì e martedì, come al solito, quindi lasciando spazio all'NFL di sabato e domenica e prendendosi tutto il lunedì per sé. E la finale, come detto, è Alabama-Ohio State, Alabama favorita di 8 punti. Si gioca a Miami Gardens, all'Hard Rock Stadium, lo stadio dei Miami Dolphins e dei Miami Hurricanes. E niente, ragazzi, dite ciò che volete, dico giusto due notizie io, che la prima è che Jalen Waddle, ricevitore di Alabama, potrebbe giocare, è stato messo come questionable, quindi potrebbe essere della partita. La seconda è che Ohio State, che è stata una stagione travagliatissima per Ohio State, che potrebbe chiudersi con un trionfo epocale, però il Covid, tra la Big Ten prima, il Covid poi e il Covid ancora, la sta martoriando. E infatti c'è ancora qualche caso di Covid a Columbus, e infatti addirittura si era pensato a uno slittamento della partita. Adesso lo slittamento sembra tramontato, però comunque non è detto che tutti i Buckeyes siano della partita lunedì, e questo lo sapremo solo lunedì, ovviamente, quando saranno fatti gli ultimi test. E ora, ragazzi, ovviamente liberi di parlare, dite ciò che volete, ciò che vi aspettate da questa partita. Oleg.
Sì, spero proprio che sia una partita, diciamo, a ranghi completi da parte di Baba Kais, perché sarebbe, diciamo, un po' un peccato non vedere Baba Kais a rango completo, perché ovviamente Alabama parte come favorita in questa partita. Secondo me, guardando proprio in generale come squadra, Alabama è più forte in tutto quello che vuoi, però attenzione, questi Buckeyes, secondo me non vedremo una partita con differenze cioè, di differenza in punteggio molto, molto grande, secondo me vedremo un punteggio alto, perché sono due attacchi molto, diciamo, molto forti. Secondo me vedremo se sarà tipo un punteggio stile finale della ACC con tanti punti. Dipenderà molto, ecco, la di line day, secondo me, con la, il gioco sarà quello di mettere un gioco, diciamo, molto difficile, secondo me, perché sarà una sfida tra di line di Baba Kai contro la fortissima O-line di Alabama, e sarà quello di fermare Najee Harris, non farlo correre come un pazzo, come ha fatto due anni che fa a questa parte, e dare meno tempo a Mike Jones di trovare i suoi due wide receiver più forti. Ecco,
sì. Sì, ovviamente la speranza è che sia una bella partita, che Ohio State sia al completo. Addirittura ho letto negli ultimi giorni, ovviamente, qualcuno che diceva: qualora i Buckeyes non fossero pronti per la partita, avessero troppi casi Covid, ci sarebbe Oregon in attesa per essere chiamata per portarsi a casa anche il titolo di cartone di campione nazionale. No, a parte gli scherzi, Fra, vengo da te ovviamente per la tua lavanza. Anzi, Fra, anzi no, resta lì, che a te veniamo per ultimi. Guido, commentaci tu prima questa partita.
Sì, probabilmente Ohio State cercherà anche qui di mettere in difficoltà Alabama con l'up tempo, insomma velocizzando molto l'attacco. Chiaramente la linea difensiva di Alabama non è la linea difensiva di Clemson, e la linea offensiva di Alabama non è la linea offensiva di Clemson, quindi io credo che Ohio State farà molta più fatica tra le linee rispetto a quanto ha fatto in semifinale. E credo che alla fine si giocherà tutto sugli scontri tra wide receiver e defensive back, quindi sarà una grande sfida. Surtain da una parte contro Chris Olave o Garrett Wilson dall'altra parte. Chiaramente il compito di Ohio State sarà quello di fermare Devonta Smith, e l'aggiunta probabile o comunque ancora da vedere di Waddle complicherebbe non poco i piani di Ohio State. Credo che ci potrebbe essere anche una sorpresa, perché comunque i Buckeyes hanno dimostrato di essere una squadra in questo momento forse al massimo della propria forma, e Justin Fields è reduce probabilmente la sua miglior partita in carriera, quindi sarà una grande partita. Io credo che Ohio State coprirà lo spread, che dovrebbe essere per ora a 7.5, ma che vinca Alabama in una bella partita di poco.
Appunto, su i cornerback di Ohio State contro i wide receiver di Alabama c'è stata la dichiarazione di Sean Wade di in realtà di ieri, credo, che ha detto che appunto non vede l'ora lui di affrontare e di battere Devonta Smith in questo uno contro uno. È la tipica dichiarazione alla Dabo Swinney, che potrebbe invecchiare male, speriamo che non invecchi così male, però diciamo, visti i suoi colleghi, la fine che hanno fatto i colleghi di Sean Wade quest'anno, chiunque abbia marcato Devonta Smith, è un compito sicuramente non facile marcare il primo wide receiver Heisman Trophy dal 1991, ripetiamo. E Fra, tu invece come vedi i tuoi Tide, e dici subito se fai il maniavantista oppure no?
No, non è questione di fare maniavanti, probabilmente il pronostico sarei stato in bilico anche senza essere tifoso di Alabama. Allora, i bookmaker li danno favoriti per 7 o 7.5, come ha detto Guido, che per una finale è un divario enorme, però gli allibratori hanno dalla loro parte la straordinaria stagione appunto di Saban e i suoi ragazzi, e poi ci sono i numeri che corroborano questa tesi, cioè Alabama è prima nella nazione per yard per play, seconda per punti a partita, prima in passing efficiency e prima in yard per attempt. Ovviamente questi numeri da soli non bastano per definire la forza di una squadra, ed infatti le prestazioni contro Ole Miss e Florida ci hanno dimostrato che i Tide non sono esenti dal subire tanti punti. Però quello che ho detto anche settimana scorsa, mai come quest'anno si è avuta, o per meglio dire ho avuto la sensazione di una squadra magari leggermente inferiore in termini di talento, soprattutto difensivo, rispetto a quella di 3-4 anni fa, quando c'erano Robinson e Ragland, insomma, per intenderci, però è quella quest'anno che si avvicina di più al termine battibile.
Il defensive coordinator di Ohio State, Kerry Coombs, in una delle tante interviste ha dichiarato semplicemente che andranno ad affrontare l'attacco più completo che gli sia mai capitato di vedere, perché avrà di fronte 5 All-Americans, un Heisman winner con Mac Jones che è risultato terzo nella votazione, la migliore offensive line della nazione, un running back come Najee Harris. Sa benissimo, ha detto che questa è una squadra che ci può far male in tanti modi diversi. E se noi compariamo i numeri che ho detto prima di Alabama ai numeri di Ohio State, capiamo perché c'è tutta questa differenza nello spread, perché i Buckeyes sono 56esimi nella nazione per yard per play allowed, cioè per yard per play concesse, 56esima in pass efficiency defense, 116esima in nei yard concesse su passaggio, la media di 280-281, però ripetiamo, i numeri da soli non bastano a raccontare quello che sarà questa finale, anche perché se contiamo veramente i numeri, Ohio State ne avrebbe preso 50 da Clemson, mentre invece li ha costretti a segnare solo 28 punti. Quindi è qui che si gioca il titolo, cioè la forza di Alabama contro la voglia di vincere di Ohio State. Riguardo...
Pronto.
La vedo molto, molto, molto complicata, perché i defensive back di Ohio State non sono assolutamente all'altezza. Per quanto riguarda invece la storia di Waddle, io credo che sia più una trovata di Saban, perché insomma sappiamo che Saban è un vecchio marpione, sa come gioca sul filo della tensione, gioca sul filo della... Di questi istanti, di queste accortezze, insomma, e credo che abbia dichiarato Waddle forse abile a giocare più che altro per dare un pensiero in più a Ryan Day, piuttosto che essere convinto che davvero Waddle possa giocare, perché se non c'è Waddle c'è Mechi, comunque c'è Devonta Smith e i Tide sono abbastanza coperti al ruolo. Quindi io credo che Saban abbia detto questo, abbia detto che Waddle può giocare soltanto per dare un pensiero in più a Ryan Day e farlo preoccupare, diciamo così, ancora di più. Ripeto, Saban è un vecchio marpione, questi trucchi li conosce alla perfezione e sa benissimo come sfruttarli. Per tutto il resto vi rimando alla preview, all'articolo sulla preview che uscirà, penso, domenica. Ora glielo manderò a Giovanni, poi insomma sarà una preview molto più completa. Comunque mi tengo Alabama, però anche io credo che lo spread non venga coperto dai Buckeyes.
Perfetto, sì, stavo per ricordarvelo io di leggere l'articolo, appunto, che uscirà domenica di Fra sulla partita, per prepararvi al meglio a questa grandissima finale. Guido e Oleg, prima di salutarci, che non so se l'avete già fatto, me lo son perso, se l'avete fatto, pronostico secco dopo ci salutiamo. Guido.
Sì, ho detto Alabama con Ohio State che copre lo spread.
Ok, forse mi ero perso io. Oleg? Oleg? Non c'è.
Oleg.
Scusate, parlavo con il microfono spento. Ecco, dico Ohio State, diciamo c'è Fields di là, dunque il cuore. Beh, poi Alabama, sai com'è.
Il grande quarterback.
Sicuramente favorita Alabama, ovviamente, però io ci provo, dico Ohio State.
Il grande quarterback di Georgia, Justin Fields. No, anch'io vado con Ohio State perché li ho tenuti in una semifinale. Torno con Ohio State, anche se, come ha detto benissimo Fra, i numeri dicono Alabama, però c'è un Ohio State, come ha detto Fra, c'è un Ohio State prima della partita con Clemson e c'è un Ohio State che abbiamo visto con Clemson, che è una cosa completamente diversa da quella che dicevano i numeri della sua stagione regolare. Quindi, nella speranza che Ohio State sia quella che abbiamo visto con Clemson e che quindi la partita sia una grandissima partita, perché se Ohio State sarà quella e Alabama sarà quella che è stata tutto l'anno, sarà una grandissima partita, dico Ohio State anch'io. Di poco, sarà, come detto, una bella partita, una sparatoria, si giocherà, vincerà chi riuscirà a fare uno stop difensivo più dell'avversario, perché saranno pochi gli stop difensivi, e sperare, appunto, credo che Ohio State ne potrà fare uno più dell'Alabama. Detto questo, ragazzi, un'ora, 5 minuti, siamo arrivati al termine anche di questa ultima puntata della stagione praticamente regolare. Dalla settimana prossima poi ovviamente di fatto sarà off season, anche se appunto settimana prossima parleremo ancora di stagione regolare perché commenteremo la finale, però di fatto entreremo in off season. Quindi grazie di essere stati con me questa stagione, e ovviamente la stagione non finisce qua, come detto ci continueremo a sentire. E un ringraziamento a Guido, ciao Guido.
Ciao Fabio, ciao a tutti, e anch'io mando ringraziamenti per averci seguito durante questa stagione stranissima, non per questo meno bella.
Grazie anche a te Oleg.
Ciao ragazzi, anche se è stato, come detto Guido, una stagione strana, Covid e tutto, siamo arrivati alla fine, godiamoci sto championship che ovviamente secondo me sarà molto molto bello.
Fra, e grazie anche a te.
Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti per averci seguito, per tutte le domande, continuate ancora a seguirci e Roll Tide.
E ovviamente vi ringrazio anch'io per averci seguito, continuate a seguirci anche nell'off season perché parleremo di un sacco di cose interessanti, in realtà no, però no, sì, in realtà sì, qualcosa interessante, qualcosa meno, rideremo, scherzeremo e comunque ci sarà di cui parlare, ci saranno le nostre serie, The Carousel, ci sarà The Portal e tutto... E tutte le news del college football della stagione dell'off season. Vedremo ancora, non sappiamo ancora in che modo ci sentiremo durante l'off season, ma ci sentiremo in qualche modo. Detto ciò, ci sentiamo lunedì, non perdetevi la finale, ci sentiamo lunedì su Twitter, se volete seguirci ci troverete sicuramente online su Twitter in qualche modo a commentare la finale. E detto questo vi saluto anch'io e ci sentiamo settimana prossima.